iniziamo i lavori della prima commissione consiliare per la preparazione del prossimo consiglio comunale del 30 settembre. Il primo punto all'ordine del giorno è l'aggiornamento vertenza Istat e passo la parola direi al dottor Cappi o al sindaco in base a chi vuole introdurre. Grazie.
Sì, brevissimamente, buonasera a tutti. Come avevamo concordato in sede di commissione, cercheremo di mantenere un filo logico, quindi un aggiornamento periodico, soprattutto quando ci sono elementi importanti. Stasera poi il dottor Cappi mi farà presente appunto che ci sono stati alcuni passaggi nuovi, insomma, sulla nostra vicenda, quindi proprio con l'impegno che abbiamo assunto come amministrazione cercheremo di mantenere all'interno della prima commissione questo collegamento, appunto questo aggiornamento costante sul tema, visto l'importanza che ovviamente riveste per il nostro ente. Io mi fermo qua e lascio la parola a dottor Cappi.
Buonasera a tutti, illustrerò insomma gli sviluppi della situazione utilizzando delle slide che ora condividerò. Ecco, sono le slide, sperando che siano visibili. Chiedo un ritorno se anche voi vedete.
No, non ancora.
Aspettiamo un attimo che carichino. Ecco, adesso mi sentite?
Sì, perfetto.
E anche vedete. Bene. Sì. Finalmente sono arrivato allora. Allora, queste sono le slide per illustrare quella che è la continuazione rispetto alle slide che avevamo fatto vedere il 12 aprile del 21, sempre in prima commissione, e le evoluzioni che sono accadute anche dopo la discussione dell'interrogazione effettuata a giugno, sempre del 21. Le slide del 12 aprile terminavano così, conclusioni, punto di domanda, perché a quel momento, oltre che interloquire con Istat, non avevamo altri elementi. Cosa è stato chiesto ad Istat a più riprese? Era stato chiesto come Istat aveva definito la sovra e la sottocopertura anagrafica. Nella comunicazione Istat diceva che c'erano delle questioni di sovra e di sottocopertura. Avevamo chiesto le indicazioni delle modalità di calcolo e il numero esatto della sovra e della sottocopertura. Inoltre avevamo chiesto i riferimenti ai registri utilizzati da Istat, perché Istat nelle note faceva presente che utilizzava dei registri amministrativi senza dirci quali. Inoltre avevamo segnalato una situazione molto particolare. A seguito del sisma del 12, che ha colpito soprattutto i centri storici e quindi con le case inagibili, come Istat ha trattato queste persone. Perché, in base a quello che diceva e autorizzava la prefettura, le persone, pur non essendo fisicamente nelle case inagibili, in quelle case poteva mantenere la propria residenza in attesa che poi le abitazioni fossero completate e quindi loro ritornassero. La situazione del 2018, del 2019 è diversa da quella che c'è stata nel 20 e nel 21, perché man mano che le abitazioni finiscono, insomma, la ristrutturazione, la ricostruzione finisce e le persone ritornano ad abitare. Quindi tutto si gioca sugli elementi e sulle modalità di sovra e sottostima. Per ricordare cosa vuol dire sovrastima, sono le persone che sono iscritte in anagrafe ma devono essere cancellate, La sottostima sono le persone non iscritte in anagrafe, ma presenti sul territorio e quindi devono essere iscritte. L'Istat ha dato alcune risposte ponendo alcuni elementi. Innanzitutto ha ribadito che i dati che Istat ha pubblicato relativi al 2018-2019, ma poi abbiamo visto dei dati del 2020 e dei dati fino a maggio del 2021, dice che questi dati sono dati validi, quindi a prescindere i numeri sono quelli e sono immediatamente utilizzabili. Ci ha trasmesso della documentazione, che sono le note tecniche generali della metodologia utilizzata, ma non facendo nessun riferimento ai dati richiesti, ai registri utilizzati e il riferimento temporale assunto dall'Istat all'epoca della rilevazione. Riferimento temporale è un elemento importante, cioè quando Istat ha analizzato i suoi registri e ha definito la popolazione. Perché un elemento importante? Perché l'elemento importante è l'anno. Il comune può cancellare formalmente dalla propria anagrafe le persone che siano irreperibili, cosa che il comune poi sistematicamente fa, purché sia trascorso almeno un anno dall'accertamento della irreperibilità, cioè quell'anno è un periodo, diciamo, franco che il comune non può utilizzare, ma se non lo può utilizzare il comune e non lo può utilizzare per una norma e per le disposizioni stesse date da Istat stesso, Istat non ci ha detto qual è il suo lasso temporale, quindi se anche Istat considera quell'anno di comporto oppure no. Abbiamo detto prima che il comune agisce con le proprie irreperibilità e cerca di tenere la situazione aggiornata. Vediamo quella che era la situazione ad aprile del 2009, cioè a sinistra nella slide, cioè che sono il numero di persone che Istat ha che il comune sta trattando per la cancellazione. Ad aprile 2019 erano 153, a settembre 2020 erano 119, a dicembre 2020 erano 105, a giugno 2021 erano 120. Cosa è importante capire di queste slide? È importante capire l'anno, cioè noi vediamo, prendiamo pure il 2020, cioè, e quindi fa riferimento alla situazione pregressa, dove vediamo che abbiamo pratiche solo del 2019 e del 2020 e 5 del 2017, cioè gli anni pregressi non ce ne sono, quindi il comune è ragionevolmente in linea rispettando l'anno di riferimento. In alto a destra vediamo il numero di effettive cancellazioni per irreperibilità che il comune ha fatto, sono 69 nel 2016, 91 nel 2020 e fino a maggio del 21 erano 30. Cioè vuol dire che il comune agisce in base alle proprie conoscenze per cercare di tenere allineato l'anagrafe con la situazione presente sul territorio. Perché questa slide e questa precisazione lo vedremo fra un attimo. Qua proprio la puntualizzazione con una piccolissima vena polemica. Noi stiamo parlando e Istat ci ha dato i dati relativi al 2018 e al 2019. Poi abbiamo cominciato ad interloquire con Istat da inizio aprile fondamentalmente, inizio aprile in via informale e poi in via formale invece con scambi di comunicazioni. Cosa ha detto Istat? Il 4 giugno del 21, cioè quando inizia il confronto epistolare vero e proprio, Istat riconosce il buon livello di accuratezza del lavoro del comune, cioè dice, boh, avete fatto il vostro lavoro negli anni pregressi bene. Nella nota del 25-6-21, in risposta ad una lettera dell'avvocato, dopo che Istat non rispondeva, il comune si è servito di un legale per chiedere le informazioni, Istat ha evidenziato una bassa qualità del registro anagrafico. Però, delle due, l'una: o siamo stati con un buon livello di accuratezza, oppure abbiamo una bassa qualità del registro anagrafico. Perché l'aspetto polemico? Perché le attività oggetto del contendere sono attività del 2019, quindi un fatto storico passato sul quale non si interviene più. Allora, la stessa attività, secondo le convenienze, è stata giudicata da Istat buona o con una bassa qualità. A me verrebbe da dire che prima di tutto si metta d'accordo al suo interno Istat come definire la nostra attività, dopodiché dice qual è, però non prima bravi e poi non bravi, insomma, un attimino. Ecco. Il dato che Istat ci ha comunicato è relativo al fattore correttivo è 0,984 per unità, il che vuol dire che ogni persona iscritta in anagrafe per noi e per Istat equivale a 0,984, cioè non 1 a 1, ma 0,984, come ha rilevato con la significativa sovrastima. I dati che Istat ha fornito alle nostre richieste e alla richiesta avanzate tramite l'avvocato, quindi la risposta fornita da Istat, non è stata ritenuta soddisfacente, perché ancora non abbiamo capito come Istat ci ha trattati e perché ha fatto uscire quei dati. Allora, cosa è stato fatto? Il 26 luglio è stato notificato il ricorso al capo dello Stato. Istat aveva 60 giorni di tempo, escluso il periodo di festivo, cioè in agosto i termini ordinatori si sospendono nell'ambito del computo, i termini giudiziari ordinatori nell'ambito del computo dei termini si sospendono. Istat, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto, ed è assolutamente una facoltà che Istat aveva, che la richiesta avanzata al capo dello Stato, quindi il ricorso fatto al capo dello Stato, fosse trasportato davanti al TAR del Lazio, quindi in una sede giurisdizionale propria. Quindi il comune ha 60 giorni di tempo per o abbandonare il ricorso o trasportarlo davanti al TAR Lazio, e il comune opterà per la trasposizione al TAR del Lazio e quindi si instaurerà un giudizio amministrativo ordinario con quello che ne consegue. Il TAR deciderà, però i tempi non sono certamente brevi, almeno non ci si aspetta dei tempi brevi, ma i tempi dei giudizi ordinari. Anche se potrebbe essere in una materia molto sensibile e abbastanza nuova nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, potrebbe essere che venga dedicata una particolare attenzione a questa situazione. Comunque ora non sappiamo. Stiamo parlando di dati che derivano dal censimento, e il censimento si chiude con la pubblicazione dei dati ufficiali della popolazione. La pubblicazione dei dati ufficiali della popolazione avverrà con un decreto del Presidente della Repubblica, quindi verrà definita la popolazione legale. I dati sono attesi per dicembre 2021. Io ho personalmente dei forti dubbi che per dicembre 2021 escano questi dati per due motivi. Il primo è che il censimento, la prima tornata del censimento permanente della popolazione a dicembre 21 non sarà terminata perché la rilevazione sarà su un giorno di ottobre e in due mesi quelle attività non termineranno, i tempi per farle terminare non ci sono. Utilizzando l'esperienza dei censimenti precedenti, dove al termine delle operazioni censuarie usciva il DPR della popolazione legale, fra il termine delle operazioni e il DPR passa mediamente un anno. Quindi, insomma, se le operazioni finiscono a dicembre 21, mi aspetto dicembre 22, anche se il riferimento temporale sarà dicembre 21. Comunque, il dato della popolazione legale del comune ci sarà con il DPR. Cosa potrà fare il comune in relazione al dato del DPR? Se i dati non saranno ritenuti favorevoli per il comune ed in assenza della definizione del ricorso, scusate, non è più ricorso straordinario, ma è ricorso davanti al TAR, che proprio mentre facevo le slide è arrivata la notifica dell'Avvocatura dello Stato, quindi non ho corretto. Quindi il comune cosa potrà fare? Due cose: accettare il dato oppure ricorrere contro il DPR, perché a questo punto non ci sarà più una comunicazione amministrativa di Istat, ma ci sarà un provvedimento normativo che definirà la popolazione legale del comune, del nostro comune. Allora, un'altra cosa importante, che è lo scopo di tutti i censimenti, che è quello del confronto censimento-anagrafe, cioè dobbiamo vedere, si deve vedere, chi delle persone non censite debba essere cancellato dall'anagrafe della popolazione residente, perché il non rispondere al censimento ed in assenza di attività ulteriori è motivo di cancellazione dall'anagrafe. Noi parliamo ancora di confronto censimento anagrafe, però si dovrebbe dire allineamento dei dati dell'anagrafe rispetto al censimento, che presuppone il concetto della preponderanza del dato statistico rispetto al dato fattuale, cioè la popolazione non è quella che ha sul territorio e che hai verificato anche col censimento, ma la popolazione è quella determinata con elaborazioni statistiche. È un cambio di rotta molto importante, però al momento questo è quello che mi pare di leggere dalla documentazione che abbiamo. Comunque, confronto censimento anagrafe o comunque preponderanza del concetto del dato statistico rispetto al dato fattuale ha una rilevanza significativa. Come faccio a sapere quali persone cancellare? L'anagrafe del comune dice hai scritte 10.000 e tot persone, Istat dice hai 10.800 persone. Come faccio ad individuare quelle persone che devo cancellare e le devo individuare nominativamente? Non posso dire cancello il mio vicino di casa perché al mattino alle 7 sbatte la porta, cioè, posso mica fare, insomma, ho bisogno di sapere, e questa è la funzione propria del censimento, quali persone devo cancellare, sovracopertura, e quali persone non iscritte in anagrafe devo iscrivere sotto copertura. Cioè, manca quello che è la funzione fondamentale dell'anagrafe, cioè io ci ho iscritto le persone presenti sul territorio. Quindi, ad un certo punto, noi abbiamo chiesto questi dati, Istat ci ha detto che per questioni di privacy non ce li può dare. Vabbè, Istat, il garante della privacy, il Ministero degli Interni, titolato e titolare della gestione delle banche dati anagrafiche, si metteranno d'accordo ad un certo punto quando mi devono dire se devo cancellare il tizio piuttosto che Caio, oppure se continuano ad andare per i fatti loro, quindi in modo divergente, i numeri Istat e i numeri anagrafe. Quindi abbiamo, per riassumere, il ricorso davanti al TAR, vedremo cosa succede, stiamo aspettando il DPR sulla popolazione legale, vedremo cosa succede, stiamo aspettando indicazioni per fare il confronto censimento anagrafe, o comunque per vedere in che modo si manifesta la preponderanza del dato statistico rispetto al dato fattuale. Quindi aspettiamo, però noi stiamo vivendo adesso e abbiamo degli adempimenti adesso, delle attività ora. Un'attività che fra brevissimo toccherà il nostro comune sono le elezioni amministrative attese per la primavera dell'anno prossimo, e il primo punto che ci si pone sulle elezioni amministrative è sugli organi collegiali. Allora, perché questa slide? Stiamo il 3 e 4 ottobre, ci saranno delle elezioni amministrative. Come si è comportato il Ministero dell'Interno nella gestione delle tornate elettorali? Queste sono le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, edizione agosto 2021, valida per questa tornata elettorale. E vediamo, la popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale effettuato nel 2011. I risultati del censimento 2011 sono stati, censimento 2011, ottobre 2011, sono stati ufficializzati con il DPR del 6 novembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2011. Qua troviamo un riscontro a quello che dicevo prima, che secondo me il DPR uscirà tra un anno. Ecco, poi dopo ho preso sempre dalla pubblicazione le tabelle di composizione dei consigli e delle giunte, e le vediamo qua. Se Novi sarà fra i 10.000, 1 e 30.000 abitanti, i consiglieri, scusi, sindaco da eleggere saranno 16, se no sarà nella fascia inferiore, cioè da 3.001 a 10.000, i consiglieri da eleggere saranno 12. Nello stesso modo sulla giunta, se Novi sarà sopra i 10.000, il numero massimo degli assessori saranno 5, oltre il sindaco. Se Novi sarà nella fascia inferiore da 3.001 a 10.000, il numero massimo degli assessori sarà 4, oltre al sindaco. Allora, quindi, sulle conseguenze invece sul numero, del numero degli abitanti, sui trasferimenti, altro elemento molto sensibile nella gestione finanziaria del comune, non si sono rilevate modifiche rispetto a quanto comunicato nella risposta all'interrogazione del 30 giugno, e cioè il punto 3 dell'interrogazione ripeteva che il dato della popolazione, come reso noto da Istat, Già da ora viene posto a riferimento per la determinazione della classe demografica del comune e conseguentemente per il trasferimento delle risorse. L'entità dei minori trasferimenti non è qualificabile in generale, ma in relazione alla singola tipologia di trasferimento. Seconda, cioè, se viene preso in conto il valore assoluto della popolazione o se invece viene considerata la classe del comune. Comunque, questa era la risposta all'interrogazione e su questo nulla è cambiato. Ma alla fine, ma quanti siamo? Non lo so. Non lo so, cioè può stare l'artua sentenza, perché io ho fatto questa tabellina. Diciamo il 2018, prendiamo come riferimento, dove secondo l'anagrafe del comune eravamo 10.083, per Istat eravamo 9.896, ma se avessi utilizzato sulla popolazione di nuovi il coefficiente che Istat stesso mi ha comunicato, cioè che una persona vale 0,984, avremmo dovuto essere 9.922, cioè nel 2018, 31/12/2018, eravamo 10.083, 9.896 o 9.922? Utilizzando i nostri dati o nella colonna del dato comunicato dall'Istat e del coefficiente di moltiplicazione, dati Istat che non tornano fra loro. La stessa cosa è stata riportata sul 2019, sul 2020, sul 2021, che è 2021 maggio, perché è l'ultimo dato che Istat ha comunicato, cioè non ha comunicato, ha reso pubblico sul suo sito. A maggio 2021 noi eravamo per l'anagrafe 10.040, Istat ha reso noto 9.836, secondo il coefficiente, a meno che non sia ancora cambiato quel coefficiente, ma non ce l'hanno detto, avremmo dovuto essere 9.879. Ad agosto, che è l'ultimo dato che abbiamo della popolazione, la popolazione residente per l'anagrafe 10.084, il dato di Istat ancora non c'è, utilizzando il coefficiente, dovremmo essere 9.993. Quindi quanti siamo? In realtà non lo sappiamo con certezza e non abbiamo quella funzione del dato anagrafico che viene comunicato tutti i mesi da sempre ad Istat, e non abbiamo il ritorno che non vadano bene, e non abbiamo la popolazione legale col DPR, né sapremo che dati di riferimento utilizzerà la popolazione, il DPR di definizione della popolazione legale. Quindi siamo ancora in una situazione, diciamo, più definita rispetto alle precedenti comunicazioni, rispetto alle attività poste in essere dal comune, rimane tutta l'incertezza sull'aspetto numerico. Sarà molto interessante vedere cosa diranno queste istruzioni quando usciranno a marzo del 2022. Sarà molto interessante capire, vedendo che riferimento fanno, se questo dato ancora del 2011 o se utilizzeranno un altro dato. Ad ora la definizione della popolazione, al di là dell'aspetto economico, non crea un giudizio irreparabile, perché sui soldi ci si può sempre mettere a posto con maggiori o minori trasferimenti. Se dovesse essere per le elezioni del 22, indicato un dato non in linea con quello che conosce il comune e non ufficiale definito con il DPR, se si vorrà, dal punto di vista tecnico, potrà essere chiesto al TAR la sospensiva, cioè di bloccare quel dato in attesa della definizione certa, DPR o TAR, della popolazione legale del comune di Novi. Sperando di essere stato chiaro in una materia che non è semplicissima, ecco.
Posso fare una domanda?
Dimmi.
Proprio su quest'ultima cosa che dicevi, perché insomma faccio un po' fatica, ho provato a stare attenta, però cioè, allora, nel caso in cui si richieda la sospensiva del dato, cioè come si chiede, nel senso è una decisione?
Sempre un ricorso al TAR.
Ah, è sempre un ricorso, quindi
sì.
Che si fa, per capire, cioè, non è una decisione del Consiglio Comunale, questa è una decisione dell'amministrazione
giusto? Sì, sì. Okay. È un atto di gestione, questo, quindi la competenza è la Giunta.
Ok, e in quel caso lì, diciamo che se ci fosse la richiesta di congelare il dato, la richiesta viene accolta, potremmo andare ad elezioni, la faccio capire un po' brutale,
sì,
ma per capire...
Cioè
potremmo andare ad elezioni con il dato del censimento 2011, comunque l'ultimo dato fotografato ufficiale, e dopodiché se nel corso, cioè il nuovo dato potrebbe avvenire essere utilizzato per la tornata elettorale successiva?
Sì.
Giusto?
Sì.
Cioè dopo quel punto
che il dato
passa,
è bloccato. Una volta che il dato, diciamo, è stato sospeso e si va alle elezioni, si va con la normativa vecchia.
Okay.
Quindi non è che ad un certo punto il comune ha torto, quindi si scioglie il consiglio comunale. No, si va alle elezioni successive.
Ho capito. E però per chiedere questa, diciamo, sospensiva occorre aspettare se a dicembre vengono pubblicati i dati e anche queste linee guida, quali dati ci dicono
di utilizzare,
se ho capito bene.
Sì, sì. È una situazione molto in evoluzione ed era per quello che ho messo quella slide, perché è in quel momento che si crea il pregiudizio, nel momento in cui escono le istruzioni, quindi le modalità per andare al voto maggio, giugno o quando sarà, insomma.
Grazie. Ci sono altre domande?
Ma mi permetto una battuta, Raffaele. Così come tu dici, non so quali sono le 100 persone che devo cancellare dalla mia anagrafe, non sappiamo quali sono quelle 100 persone che devono stare a casa dalle votazioni e non andare a votare. Quindi avremo anche quel problema lì.
Così. È una situazione molto molto particolare ed è un cambio di rotta tra il censimento ordinario e il censimento permanente. Lasciatemela dire così, si sta sperimentando in generale e noi siamo dei test da una parte o dall'altra, cioè eravamo a filo e siamo, purtroppo siamo in test. Il comune di Modena, che ha avuto 3.000 persone in più rispetto ai dati della sua anagrafe, cambia niente. O il comune di Sodiero di Campo Caliano, che hanno avuto 100 persone in più o 500 in meno, non cambia nulla, perché non cambia la classe del comune. Noi siamo toccati nella classe del comune. E c'è anche una città, mi pare che sia Trieste, che è toccata da questa situazione, da passare da città a città metropolitana, perché era a filo e ci stanno guardando, cosa facciamo?
Altre domande? Altrimenti abbiamo vista anche l'ora, passerei ai punti successivi. Procediamo. Grazie Cappi.
Grazie a voi.
Per l'illustrazione, grazie mille.
Vi saluto anch'io, buon proseguimento.
Okay. Grazie,
buon proseguimento a tutti.
Grazie.
Allora io passerei la parola a Fabri e alla dottoressa Mussini per l'illustrazione degli altri punti. Adesso ho chiuso la convocazione, perfetto. Il primo punto è il bilancio consolidato del Comune di Novi.
Sì, lascio la parola a Roberta che, come l'anno scorso, ci ha preparato una presentazione che ci aiuta molto a leggere in modo più chiaro il bilancio.
Buonasera a tutti. Cercherò di essere relativamente breve e di scorrere senza leggervi tutti i numeri. Ecco. Allora, il bilancio consolidato, di cosa si tratta? Il bilancio consolidato è praticamente il bilancio economico, patrimoniale e finanziario dell'ente capogruppo che è il Comune di Novi di Modena e tutti gli organismi in cui lui partecipa. Vediamo che quali sono. Allora, noi abbiamo l'Unione delle Terre d'Argine, che però non entra nel discorso del bilancio consolidato perché è comunque un ente pubblico come noi. Qui abbiamo gli enti strumentali partecipati e sono ASS, in cui partecipiamo con una percentuale dello 0,61, consorzio attività produttive aree e servizi 4,17%, Acer, azienda casa Emilia Romagna 1,17%, ente gestioni parchi Emilia Centrale 0,52%, poi le società partecipate AMO 0,219%, SETA 0,054%, Lepida 0,0014% e AIMAC 3,54%. Di queste non fanno parte neanche del gruppo amministrazione pubblica, come vi dicevo, l'Unione, e nemmeno SETA, perché non è una partecipazione completamente pubblica. Le altre fanno parte del gruppo amministrazione pubblica, e quindi a cui fa il capogruppo è il Comune di Novi di Modena, però non tutti, non di tutte consolidiamo il bilancio. Il bilancio lo consolidiamo solo di ASS da quest'anno, in quanto è un'agenzia in house, consorzio attività produttive, Acer e Lepida e AIMAG. Questi sono gli enti che, assieme al Comune di Novi di Modena, creano il bilancio consolidato. E qua sono descritti gli organismi partecipati che fanno parte del GAP. Quindi ce li sto un po' così li vedete, quelli che vi ho elencato prima. Quelli che come si scelgono gli enti da consolidare. Gli enti da consolidare, gli organismi partecipati, chiamiamoli da consolidare, sono le società in house, e quindi noi ne abbiamo due, ASS e Lepida, sono gli enti e le società che, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione che ha il Comune di Novi di Modena, e gli enti e gli altri enti invece partecipati, società in cui c'è una partecipazione inferiore all'1%, quelli noi non li consolidiamo. E abbiamo anche un altro parametro, che è il confronto dell'attivo, del totale dell'attivo, del patrimonio netto, del totale dei ricavi caratteristici, il rapporto tra quello dell'ente della società e quello del comune che sta al denominatore, e se almeno per un parametro c'è un valore uguale o superiore al 30%, noi dobbiamo consolidare il bilancio dell'ente con quello del comune. Qui abbiamo l'elenco che vi ho già gli organismi che consolidiamo, ve li ho già letti prima, che sono riportati. Come, cosa consolidiamo? Cosa creiamo? Abbiamo un conto economico consolidato, uno stato patrimoniale consolidato, una relazione sulla gestione che comprende anche la nota integrativa, all'interno del quale abbiamo sia la contabilità economico-patrimoniale del Comune di Nord di Modena, ma anche quella degli enti che consolidiamo, e lì abbiamo tutta una serie di attività da fare per arrivare a questo consolidamento. La prima attività da fare è quella di rendere uniformi i bilanci, però si può derogare da questo obbligo se si ritiene che siano più significativi i criteri di forma. AIMAT, per esempio, viene consolidata non solamente la società AIMAG S.P.A., ma l'intero gruppo di AIMAG. Quindi immaginate quali criteri difformi, cioè quali diversi criteri ci possono essere anche all'interno del consolidato stesso di AIMAG. Quindi è stato scelto di non effettuare delle rettifiche dei bilanci degli enti partecipanti. Poi come vengono considerati i bilanci degli organismi partecipati? Vengono considerati per la nostra quota percentuale in modo proporzionale. Per esempio AIMAG vale per noi, abbiamo una partecipazione del 3,54%, quindi prendiamo tutte le poste del bilancio economico, del conto economico dello stato patrimoniale e le moltiplichiamo per la percentuale di partecipazione, quindi tutto moltiplicato per il 3,54% se si tratta di AIMAG. Eliminiamo le operazioni infragruppo, cioè se Novi contabilizza un costo nei confronti di AIMAG e AIMAG lo contabilizza tra i ricavi, queste contabilizzazioni sono doppie, quindi sia nella parte del bilancio del comune sia nel bilancio di AIMAG noi togliamo costi nel caso specifico, nel caso dell'esempio sul comune, e i ricavi su AIMAG, e questo lo facciamo però non per l'importo complessivo ma per la percentuale. Quindi se noi abbiamo un costo di 10.000 non togliamo 10.000 ma togliamo 10.000 per la percentuale del 3,54%. E questa è la fase chiamata eliminazione delle operazioni infragruppo. Poi un'altra fase che è molto importante è quella dell'eliminazione delle partecipazioni incluse nel bilancio partecipato. Allora, nel bilancio del Comune di Novi di Modena sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie il valore di alcuni enti barra società. In particolar modo, per quanto riguarda gli enti che vengono consolidati, noi abbiamo iscritto la quota di patrimonio netto riferita al Comune di Novi, di AIMAG, che vale 5.127.569,53, e quella di Lepida. Quindi noi già nel nostro bilancio economico patrimoniale di Novi abbiamo inserito nell'attivo questi valori per quanto riguarda AIMAG e Lepida. Oggi quando facciamo il bilancio consolidato li ricalcoliamo, li riconteggiamo. La differenza qual è? Questo valore che cos'è? È il valore del patrimonio netto moltiplicato sempre per la nostra percentuale di partecipazione. Quello che abbiamo iscritto nel bilancio di Novi era riferito comunque al 2019, all'esercizio 2019 per esempio di anno. Oggi invece noi lo riconteggiamo sul bilancio 2020. Inoltre il patrimonio netto di riferimento in fase di consolidamento non è più quello di AIMAG S.P.A., della sola capogruppo, ma è di tutto il gruppo. Per questo voi vedete che, a differenza di ciò che aveva scritto Novi nel suo conto del patrimonio nell'attivo, oggi facendo il consolidato vediamo che AIMAG vale 7 milioni, il gruppo AIMAG vale 7.819.401,6, quindi con una differenza da consolidamento pari a 2.691.
no?
E questo vale anche per l'epida, ovviamente, per un importo bassissimo. Poi noi non abbiamo nella nostra contabilità economico-patrimoniale ASS, ACERE, Consorzio di Attività Produttive, e pertanto queste rientrano tra la differenza di consolidamento. La differenza di consolidamento è quello in più che valgono gli organismi partecipati complessivamente all'interno dell'attivo e del passivo patrimoniale. E sono questi valori, appunto, che vi ho fatto vedere. Dopodiché abbiamo cercato di fare un po' un'analisi delle risultanze del bilancio consolidato e fare soprattutto, più che un'analisi, un confronto tra quello che è il bilancio di Novi, Novi capogruppo e basta, quello che è allegato al rendiconto, e quello che risulta invece dal bilancio consolidato. Se guardiamo per esempio il conto economico, qui sono riportate tutte le voci riassuntive, guardiamo semplicemente alla fine, non sto a leggervele tutte, il risultato di esercizio, passiamo da un risultato di esercizio di 314.120,28 di Novi a un risultato di esercizio consolidato di 471.966,03 del consolidato Novi di Modena e gli altri organismi che abbiamo visto prima. Abbiamo anche un confronto tra lo stato patrimoniale attivo e passivo. Il totale, per esempio, dell'attivo di Novi di Modena è 72.122.834,47, il totale dell'attivo del consolidato è 85.018.601,82. Ovviamente il passivo è lo stesso, qua ci sono le singole voci riepilogative che magari, ecco, può essere interessante vedere i crediti, torno sopra. Crediti di Novi 8.352.611,05, crediti del consolidato 13.352.354,84. Debiti abbiamo 5.928.974,24 di Novi, 13.267.203,95 del consolidato. Giusto per leggervi qualche numero dove si vedono le differenze. Poi abbiamo riportato i risultati economici, cioè il risultato economico consolidato, che è pari a 471.966,03. Come viene costruito? Da dove deriva? Allora, qui ci sono i risultati economici delle singole, della capogruppo e degli altri organismi che fanno parte del consolidato, rettificati però. Non vi ho detto, per esempio, che Novi di Modena nel conto economico vengono tolti gli utili, i dividendi che ha in matrice versa riferiti all'anno precedente. Quindi nel consolidato 2020 abbiamo più di 320 mila euro di utili di AIMAG, e che comunque, insomma, ci aiutano ad ottenere un risultato positivo. Se li dividiamo, vediamo che Novi di Modena avrebbe un risultato di -16.082,76. Qui abbiamo i risultati, appunto, di esercizio rettificati delle varie società barra enti, riferiti solo alla percentuale di Novi, quindi AIMAG, questo è il 3,54% del complessivo risultato di esercizio di AIMAG, AIMAG Gruppo, al netto delle rettifiche. Quindi questo è un dato che può essere interessante, perché vede come si forma il risultato dell'esercizio consolidato. La stessa cosa è lo stato patrimoniale attivo, cioè alla fine noi abbiamo un attivo di 85.018 e questo è dato per 66.987.000 da Novi, 16.395 da AIMAG, 625.000 da ACER, 9.818 da AESS, 1.195 da Consorzio Attività Produttive e 1.498 da Lettiga. Io ho concluso l'esposizione. sono a disposizione per le domande. Qualcuno ha delle domande? Mi sembra di no. Quindi se volete possiamo passare a Fabri.
Sì, no, voglio solo evidenziare che il valore del risultato dell'esercizio complessivo comunque cresce di oltre 1 milione rispetto al consolidato dell'anno scorso, quindi è comunque una situazione, come abbiamo sempre visto, abbastanza tranquilla, quella che abbiamo nelle nostre partecipate che entrano nel bilancio consolidato, tra l'altro quest'anno con un valore, insomma, ancora migliore di risultato dell'esercizio complessivo. Segnalavo questa particolarità. Grazie.
Se volete possiamo trattare il punto successivo, che è la variazione di bilancio. Chiedo.
Riccardo e Giorgia, siete i componenti della commissione, se date l'ok, Giulia può
consentire. Sì, per me sì.
Ok, passiamo allora all'altro punto, che è l'ottava variazione di bilancio.
Questa variazione, Carlo, vado io, Mauro. O vuoi premettere qualcosa tu?
No, è abbastanza articolata, per cui lascio che tu prima faccia un po' un approfondimento dei dati.
Allora, come tutte le variazioni nelle quali si applica l'avanzo, nella parte, diciamo, iniziale c'è, abbiamo una tabellina in cui riepiloga quello che è stato l'avanzo di amministrazione col rendiconto dell'ultimo anno. Quindi abbiamo l'avanzo di amministrazione e rendiconto 2020, dove abbiamo 5.355.000 totale, vi leggo solo quello libero, 1.297.000. Dopodiché viene riportato, vengono riportati gli importi che rimangono, diciamo, a seguito dell'applicazione che è stata fatta fino a questo momento. Quindi fino alla, cioè alla variazione precedente a questa. Con la variazione precedente a questa si era applicato avanzo di amministrazione per 1.230.000. E quanto rimaneva? Rimaneva 4.125.000, di cui 984.000 avanzo. Poi partiamo con la variazione. Abbiamo i classici specchietti in cui illustrano per il 2021, per la parte corrente e per la parte investimenti, quanto avanzo si applica, i vari titoli come si muovono, dell'entrata e della spesa, e per poi avere in fondo un totale. Il totale complessivo di questa variazione è pari a 452.000 euro, di cui 208.000 euro per la parte corrente e 244.000 per la parte investimenti. Abbiamo delle variazioni anche sul 2022, in cui, come vedremo dopo, sono stati scritti degli investimenti finanziati da contributi dello Stato, e per un importo quindi complessivo di parte, per un importo di parte investimenti, che non abbiamo nulla in parte corrente, per 882.600 euro, mentre sia l'entrata che la spesa sul 2020. Nel dettaglio le variazioni sono suddivise in tre parti: parte corrente emergenza Covid, parte corrente, diciamo, no Covid, ordinaria, e parte investimenti. Come prima sezione viene riportata la parte legata all'emergenza Covid, che solitamente è sempre quella un po' più complessa e articolata, perché si sostituiscono le fonti di finanziamento ed è un pochino più, non dico difficile, ma più articolata. Allora, noi applichiamo avanzo vincolato da legge emergenza Covid, fondo funzioni fondamentali, il famoso fondone del 2020, che comunque una parte era rimasto in avanzo vincolato. In questa variazione ne applichiamo un'altra quota. Avevamo applicato 67.000 euro, un po' di più di 67.000 euro con gli equilibri, adesso ne applichiamo altri 189.000 euro. Cosa finanziamo con questo importo? Allora, dopo lo vediamo, intanto andiamo avanti. Abbiamo anche delle entrate correnti che si muovono, entrate correnti relative al Covid. Allora, una di queste entrate è il fondo dello Stato per le misure urgenti di solidarietà alimentare. Allora, abbiamo qualche movimentazione su questo fondo per una serie di motivi. Allora, noi avevamo iscritto bilancio 79.000 euro in via presunta, senza ancora conoscere l'importo, perché poi questo valore viene gestito dall'Unione, quindi con le variazioni precedenti avevamo già iscritto un valore. E ci sono stati riconosciuti poi 41.338,67 euro e l'amministrazione ha deciso di finanziare delle misure di solidarietà alimentari per 45.000 euro. Inoltre questo fondo che ci è stato assegnato è un fondo che può essere utilizzato non solo per il fondo di solidarietà alimentare, ma anche per le utenze domestiche delle famiglie svantaggiate. E pertanto è stata fatta anche una sostituzione di fonti di finanziamento. In sostanza però la variazione cosa dice? Che abbiamo ridotto uno stanziamento di entrata di 37.661,33 che abbiamo ridotto anche in spesa, quindi non cambia niente, perché ci è stato riconosciuto un problema. La differenza con abbiamo finanziato 45.000 euro, quindi poi vediamo dopo, ci abbiamo aggiunto 3.600 euro e qualche circa, per poter arrivare a 45 e che adesso vediamo. Abbiamo, l'amministrazione ha approvato in giunta anche una delibera che è un atto di indirizzo con le misure adottate per complessivi euro 81.600 relative sia alle misure di solidarietà alimentare che, vi dicevo, sono state portate a 45.000 e alla riduzione dell'onere tari su utenze domestiche per 36.600. Questo era già stato approvato con la delibera di Consiglio Comunale numero 28 del 29 giugno 2020. Queste due misure sono finanziate sia dal Fondo Funzioni Fondamentali 2020 che dal Fondo di Solidarietà Alimentare 2020. Poi abbiamo una maggiore entrata di 9.205, che è un contributo del Ministero della Cultura destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria, che verrà utilizzato per l'acquisto di libri. Abbiamo le spese correnti relative al Covid, che sono complessivamente 137.004,38 e sono le seguenti. Maggior spesa di 9.205 per acquisto dei libri finanziata dal contributo di cui sopra. Poi il fondo funzioni fondamentali invece finanzia 1.200 euro di sanificazione automezzi, 2.000 euro di acquisto materiale dispositivi, 8.000 euro di integrazione pulizie locali, 35.000 euro di integrazione e sanificazione impianti, 55.000 euro di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria negli edifici pubblici, 12.200 euro un trasferimento al settore istruzione dell'Unione delle Terre d'Argine per il progetto Conciliazione Vita-Lavoro e Sostegno alle Famiglie, euro 20.000 come contributo alle associazioni per rimborso delle spese Covid, sostenute per il Covid, oltre a quello che vi dicevo prima, i 3.661,33 di integrazione delle misure di solidarietà. Qui adeguiamo lo stanziamento in spesa anche dei 79.000 che abbiamo visto prima entrate, riducendolo di 37.661,33. Sostituiamo le fonti di finanziamento. Noi a bilancio avevamo delle 23.700 euro di pulizie locali, che sono pulizie per il Covid, impegnate per il Covid, che però avevamo finanziato con risorse nostre. Oggi sostituiamo la fonte di finanziamento e rifinanziamo con l'avanzo fondone Covid. Lo stesso avanzo fondone Covid, appunto, lo utilizziamo anche per finanziare le misure che abbiamo visto prima, di cui le misure di solidarietà alimentare. In questo modo diciamo che liberiamo delle risorse nostre, dei fondi nostri, che mettiamo a bilancio in altri fondi, in particolare 28.399,39 di fondo ripartenza. I 23.700 euro che si liberano di risorse nostre che avevamo usato per le pulizie dei locali, li utilizziamo per le altre variazioni di parte. E sono più semplici. Abbiamo praticamente avanzo disponibile che applichiamo per 47.800 euro. In più utilizziamo quei 23.700 euro di cui sopra. Gli affari generali evidenziano solo delle necessità che tra di loro si elidono, quindi abbiamo delle maggiori spese e delle minori spese, saldo zero. In particolare, maggiori spese di 1.500 euro per il centro giovani di Rovereto, 1.620,10 per un contratto di affitto, poi minori spese per 681 biblioteche di Rovereto, 1.060 commissioni mobili ceduttive, 945 quote di esonerati esterni, 219 acquisti centri giovani, 214 attività di qualificazione per qualificazione scolastica. Il servizio tecnico manutentivo patrimonio necessita di maggiori spese pari a 71.000 euro e sono per i seguenti interventi: 9, di parte corrente, 9.000 euro manutenzione rete scolante, 10.000 euro manutenzione ordinaria del verde, 8.000 euro interventi di disinfestazione, 8.000 euro acquisto attrezzature patrimonio pubblico, 10.000 euro manutenzione segnaletica, 21.000 euro sistemazione manufatti e pertinenze strade centro abitato, 5.000 euro manutenzione scuole materne. Poi abbiamo 500 euro di affissione pubblicità per annunci illegali richieste dal servizio programmazione e gestione del territorio. Passiamo alla parte investimenti. Alla parte investimenti applichiamo avanzo per 170.
Scusa Roberta, ti posso chiedere una cosa sulla parte corrente, così se ti va bene, perché dato che la variazione è corposa, così non ci torniamo sopra, forse è più facile. Cioè, quindi l'applicazione dell'avanzo disponibile per 47.800 va a coprire gli affari generali? No, perché hai detto che sono degli stormi di fatto, o maggiori minori spese, insomma, che si compensano. Va a coprire invece quello che serve al servizio tecnico, cioè va a coprire i 71.000?
Allora, va a coprire 71.500 euro, 71.000 okay. Del servizio tecnico, al netto però, sì, delle risorse nostre che abbiamo liberato applicando il fondone Covid alle spese di pulizia, okay, che sono 23.700.
Ok, quindi...
Quindi possiamo applicare avanzo solo per 47.800, nonostante abbiamo più spese per 71.500.
Ok, perché in parte te le sei coperta cambiando la fonte di finanziamento,
esatto,
di là.
Esatto,
okay,
esatto.
Perfetto. Grazie, scusa.
Niente, sicuramente. Parte investimenti, abbiamo avanzo applicato per 177.000 euro, e di cui 80.000 euro è avanzo vincolato ente in immobili inagibili 2015-2016. Questo avanzo con un vincolo attribuito dall'ente, destinato in particolare a interventi inerenti alla ricostruzione.
azioni. E alla parte investimenti applichiamo anche il 97, anche la parte investimenti dell'avanzo disponibile per 97.000 euro. Abbiamo maggiori entrate sull'esercizio 2021 per 67.000 euro, di cui 47.000 euro un contributo della Regione Emilia-Romagna per il bando Bike Work, 20.000 euro un contributo sempre della Regione Emilia-Romagna per il bando sostituzione auto obsolete. Nel 2022 incrementiamo l'entrata da contributi dello Stato per complessivi 882.600. In sostanza iscriviamo dei contributi che per lo più non sappiamo se avremo o meno, ma ci siamo sentiti di iscrivere degli investimenti perché con il PNRR ci potrebbero essere delle opportunità per il comune di Novi e abbiamo pensato che insomma, bisogna sempre essere pronti per riuscire a coglierle e per questo abbiamo comunque inserito degli investimenti nell'esercizio 2022. Le spese sull'esercizio 2021 aumentano per 244.000. di cui 47.000 percorsi ciclabili finanziati dal contributo della Regione bando Bike to Work, 27.000 euro sostituzione auto obsolete finanziata dal bando regionale per 20.000 e finanziata dall'ente con avanzo disponibile per 7.000, 60.000 euro manutenzione straordinaria fabbricata dal bando comunale finanziata dall'avanzo disponibile, 30.000 adeguamenti impianti elettrici centro sportivo di Novi finanziato da avanzo disponibile, 30.000 arredi delegazione municipale di Rovereto per insediamento uffici finanziati con avanzo vincolato e non agibili, 30.000 rifacimento area cortiliva delegazione municipale di Rovereto finanziato con avanzo vincolato e non agibili, 20.000 spese tecniche di progettazione per la messa in sicurezza del teatro sociale con finanziamento anticipato da risorse proprie avanzo vincolato non agibili. Queste risorse dovrebbero rientrare nella disponibilità dell'ente appena la Regione ci riconosce tali spese. Sull'esercizio 2022 appunto sono stati iscritti dei maggiori investimenti per 882.600 euro finanziati da contributi, in particolare 32.600 in protezione straordinaria delle strade messe in sicurezza dei tratti di viabilità tramite rifacimento segnaletica, 50.000 manutenzione straordinaria delle strade per messa in sicurezza di viabilità, altri, sempre per la stessa tipologia di intervento, altri 250.000 euro, 300.000 euro su interventi di mobilità sostenibile, 200.000 euro di efficientamento energetico patrimonio comunale e 50.000 euro spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza. Abbiamo l'equilibrio di cassa che comunque a fine anno sarà la cassa presunta positiva. Aggiorniamo il programma triennale dei lavori pubblici in quanto abbiamo integrato gli investimenti sull'esercizio 2022 e viene integrato anche il programma biennale per acquisti di beni e servizi. Io direi che questa, vi faccio vedere, è la tabellina della variazione rappresentata diversamente. Qua abbiamo l'avanzo applicato nel 2021 complessivo per 413.960,72, le maggiori entrate e le maggiori e minori spese. La variazione di cassa, la variazione di competenza del 2022 e poi ecco alla fine come sempre viene rappresentata nuovamente la tabellina dell'avanzo che rimane. Quindi a seguito di questa variazione qual è l'avanzo ancora disponibile, ancora non applicato. E vediamo che non applicato abbiamo l'avanzo accantonato, non l'abbiamo mai toccato quest'anno. Abbiamo l'avanzo vincolato che si è ridotto e passa a 1.736.288,76 e l'avanzo disponibile che anche quello si è ridotto e si attesta 839.389,89 e sopra, comunque non ve l'ho letto perché l'abbiamo già visto prima, è riepilogo dell'avanzo di amministrazione quest'anno. Io ho concluso, se avete qualche domanda.
Per me è chiaro, gli altri componenti vogliono fare delle domande? Quindi se non ci sono domande o altri interventi, passerei alla trattazione del loop. Procediamo? Ok. Parola a Fabri e Mussini.
Vado io?
Sì, ricordo solo che il loop che discutiamo, anche se relativo al 2022, è stato deliberato in giunta nel mese di luglio e porta con sé alcuni aspetti che abbiamo già visto l'anno scorso, quindi effetti legati al problema Covid che comunque si sta ripercuotendo, così come l'anno scorso, anche quest'anno in quelli che sono gli indici degli obiettivi, e nella prima pagina invece del DUP ritrovate un po' una conseguenza di quello che è stato l'intervento del dottor Cappi, in quanto la prima parte, che era proprio dedicata all'analisi della popolazione e alle sue variazioni, riporta semplicemente questa doppia tabella, così come l'avete vista anche nella presentazione di prima, senza commenti, in quanto non abbiamo più la certezza di quali sono i numeri e quindi di tutte le conseguenze che hanno, anche se possiamo immaginare che gli aspetti relativi all'invecchiamento, alla tipologia delle famiglie e così via, che trovavamo nelle precedenti relazioni, si riproporrebbero, però siamo stati comunque costretti a, diciamo, semplificare questa parte, ricordando che c'è questa difficoltà di gestione dei numeri anagrafici. E per il resto ricordo che i dati invece utilizzati per indicatori sono relativi al mese di maggio, e quindi sì, devo sempre, questo è un bilancio, è un documento che in qualche modo viaggia nel passato rispetto a quello che è la situazione che dovrebbe dipingere, cioè quella della previsione 2022. Lascio la parola a Roberta, grazie.
Io su questo documento sarò molto breve. Noi abbiamo la sezione, ormai tutti lo conoscete, credo, abbiamo la sezione strategica che ha l'orizzonte temporale del mandato amministrativo e quindi si conclude l'esercizio 2022, e nello stesso modo anche tutti gli indicatori di cui viene fatta la verifica dello stato di attuazione nel 2021 terminano nel 2022 con la fine del mandato. Abbiamo la sezione operativa invece che riguarda una parte, la sezione operativa che riguarda la parte, diciamo, triennale del triennio coperto dal bilancio. Cosa abbiamo aggiornato? È sempre lo stesso documento che viene aggiornato, le varie parti che noi comunque aggiorniamo in funzione delle novità normative e quello che si muove, diciamo, all'interno del bilancio. E nel DUP abbiamo aggiornato l'analisi economica, abbiamo aggiornato tutti gli obiettivi individuati dal governo e dalla regione, il quadro macroeconomico regionale, non sono state aggiornate con il governo delle partecipate i servizi pubblici locali, rimandando eventuali aggiornamenti alla nota di aggiornamento al DUP, che comunque, come sempre, anche quest'anno verrà presentata prima del bilancio di previsione, in contemporanea alla stessa seduta del bilancio di previsione, ma comunque lo anticipa. Abbiamo aggiornato lo stato di attuazione, i programmi di investimenti in corso, quello sì, quello è un dato che viene sempre aggiornato. E sono stati aggiornati tutti i dati, del bilancio, relativi al bilancio, con ciò che è stato messo in variazione con gli equilibri. Direi che altre cose non abbiamo, ecco, la parte importante, adesso suggerisco che facciano che meglio. Ecco, una parte molto importante di questo documento è la parte finale, all'interno della quale sono riportati tutti gli strumenti di programmazione. Gli strumenti di programmazione che sono in particolare la programmazione triennale degli investimenti dei lavori pubblici, dove però in questo documento DUP viene richiamato come parte integrante l'ultima variazione del programma dei lavori pubblici 2021-2023 per l'annualità 2022-2023. La stessa cosa anche per il piano delle alienazioni e soprattutto anche per il programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Quindi si fa riferimento all'interno del DUP all'ultima versione aggiornata del programma di forniture beni e servizi, ma dell'anno 2021-2022, e noi qui però ci interessa e diventa parte integrante solo l'annualità, la seconda annualità del 2022. Quindi si è operato in questo modo, cioè sono sì parte integrante, ma partiamo dai documenti che hanno l'orizzonte temporale che parte dal 2021. In fase con la nota di aggiornamento del DUP invece riporteremo, o come legati, adesso vedremo in quale forma, riporteremo proprio gli strumenti di programmazione all'interno della nota di aggiornamento del DUP. Questa è una parte che viene comunque sempre aggiornata ed è molto importante, perché poi, come vedete, io ve l'ho detto anche prima, con la variazione di bilancio, spesso assieme alla variazione di bilancio si modificano anche gli strumenti di programmazione all'interno del DUP. Quindi è una parte del DUP, nel caso della variazione di bilancio 2021, che viene spesso modificato perché per poter, diciamo, aggiungere degli stanziamenti a bilancio è anche necessario modificare la programmazione. La programmazione oggi è tutta all'interno del DUP o nota di aggiornamento DUP. Ecco, altre cose direi che sul DUP non mi fermo qui. Se avete domande, prego.
Per me non ci sono domande, se non ci sono domande neanche da parte degli altri, direi che non ci sono altri punti, giusto?
Sì, no. Ti confermo.
Che non vorrei. Chiudiamo i lavori della commissione e ci, insomma... Ah, Giorgia Grossi ha alzato la mano, perfetto.
Sì, scusa Giulia.
No, prego.
Non è tanto relativo alla presentazione di Roberta, ma il fatto che ho dimenticato di chiedere a Raffaele Cappi se ci dava la disponibilità delle slide che ha presentato.
Ah, giusto, brava.
Poi eventualmente lo farà lui di sua iniziativa, però ho dimenticato di chiederlo. Mi è venuto in mente dopo, prima che Roberta iniziasse. Allora chiedevo se tu o Mauro, insomma, potete farlo presente. O chiederglielo, insomma.
Sì, sì, riportiamo la richiesta e insomma, presumo che non ci siano problemi, non mi è sembrato, probabilmente alcuni aspetti forse sono legati alla privacy dei consiglieri, quindi teneteli con attenzione, però insomma, presumo che non ci siano problemi, riporteremo sicuramente subito a capi la richiesta.
Cioè, nella misura in cui può oppure che ritiene opportuno fornire, ah, ovvio. Cioè,
più che altro... più che altro, visto che anticipava già l'intenzione di fare eventuali ricorsi...
Ho capito. Quindi. Però visto che comunque resta nella scelta e nella discrezionalità dell'amministrazione, della giunta, quello di procedere in un senso piuttosto che in un altro, quindi...
Comunque, riportiamo certamente la richiesta, Giorgia, prego.
Ok, grazie mille.
A questo punto chiuderei la commissione, ringrazio tutti della partecipazione e delle illustrazioni e ci aggiorniamo al Consiglio Comunale, direi.